Allora, sintonizzate e sintonizzati sui 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout, Bastioni di Orione. Ce ne andiamo in Congo per riuscire anche qui a capire qualcosa delle elezioni congolesi che si sono svolte, diciamo, il 20, cioè ieri sostanzialmente. Elezioni che si sono svolte in un contesto estremamente complesso, sia dal punto di vista logistico, perché parliamo di un paese di 2.300.000 chilometri, 44 milioni di elettori, 100.000 candidati, chiaramente con senza infrastrutture, una parte importante, tutta la parte del nord Kivu, che praticamente non è stata coinvolta dal processo elettorale. Parliamo di 3 milioni di elettori, un'opposizione piuttosto disunita, un ex presidente Tshisekedi che nel 2018 ha vinto con sospetti brogli, poi insomma era una figura piuttosto debole che si fondava sostanzialmente sull'eredità del padre Tien, che era stato un oppositore molto fermo di Mobutu, ma insomma in realtà le sue promesse non sono state all'altezza.
Sì, addirittura non si sa nemmeno quando è che ci sono le elezioni, perché erano ieri ma hanno proseguito oggi.
Beh, ci sono stati tanti problemi logistici. Abbiamo Giovanni Gug in linea. Pronto, ci sei?
Sì, buonasera.
Ciao, buonasera. Grazie di essere ai nostri microfoni. Quindi dicevamo, problemi complessi sia dal punto di vista logistico sia dal punto di vista anche insomma della composizione della commissione elettorale, insomma di tanti altri aspetti che riguardano molto probabilmente anche insomma la liceità del risultato elettorale che ci possiamo aspettare.
Sì, la Repubblica Democratica del Congo è un paese enorme, quindi è oggettivamente complicato organizzare una logistica dettagliata e capillare. Tuttavia quello che abbiamo visto ieri è effettivamente un grande caos. Devo dire che nelle settimane di campagna elettorale diversi osservatori locali avanzavano dei dubbi sulla tenuta delle elezioni, alcuni dicevano che non si sarebbero proprio tenute. In realtà si sono tenute, ma appunto sono emerse tutte le enormi difficoltà logistiche e di coordinamento. È stata scelta anche una modalità ibrida nella votazione, perché oltre alle classiche schede da siglare ci sono state anche delle macchine elettorali,
quelle coreane, sì.
Elettronici. E però insomma immaginate nelle zone più remote del Congo, senza elettricità, alle 6 di sera arriva il buio e insomma molte macchine non hanno funzionato, si sono inceppate o semplicemente non potevano funzionare per mancanza di elettricità.
Non è un po' la dimostrazione che ad esempio nel Nord Kivu, nell'Ituri, non c'è Kinshasa, ma è controllato dalle milizie locali, dall'M23, da paesi confinanti o limitrofi, oppure comitati elettorali che sono in Kenya. È un po' come se si fosse già sfaldato questo paese, questo corpaccione enorme.
Sì, le province orientali che hai citato, il nord e il sud Kivu, sono il cuore delle tensioni più grandi. Ricordo che c'è anche l'Ituri, leggermente più a nord del Nord Kivu, o il Tanganyika, che invece è un po' più giù. Insomma, tutta la fascia orientale è una fascia turbolenta, lo sappiamo, sono decenni che c'è una guerra civile a più o meno alta intensità, e si è tentato di organizzare delle votazioni anche là. Effettivamente ci sono stati aperti dei seggi elettorali nella città di Goma, che è una città importante, grande, a Bukavu e a Beni. Però appunto proprio in queste città si sono avute anche le maggiori tensioni, perché molte persone, per esempio gli sfollati interni, parlo di milioni di persone,
si parla di 7 milioni, sì.
Esatto, e queste persone chiaramente sono registrate in una zona, ma chiaramente si sono spostate in un'altra e di fatto non hanno avuto il diritto di voto, per cui si sono recati, alcuni gruppi si sono recati ai seggi elettorali e non trovandosi nelle liste, quindi non avendo la possibilità di esprimere il voto, sono andati in escandescenza e chiaramente hanno compiuto degli atti di violenza e di vandalismo. Sì, tutta quella zona lì in qualche modo parlo di milioni di persone, è decisamente fuori dal gioco democratico, se lo vogliamo chiamare così, che si è visto ieri in Congo.
Quelle regioni poi Tshisekedi ha imposto lo stato d'assedio dal 2021, quindi in pratica anche le libertà civili, la possibilità di esprimersi da parte della società civile, insomma, è conculcata seriamente. Ad agosto ci sono stati degli scontri in cui sono morte decine di persone, uccise dall'esercito.
Assolutamente sì, lo stato di assedio doveva essere una misura eccezionale, come sappiamo, ma in realtà si è protratta per 2 anni, e in quella zona è una zona letteralmente militarizzata, perché appunto con lo stato di assedio tutto il potere era in mano all'esercito, alle FARC, non è l'unico esercito, perché nel frattempo, nell'ultimo anno e mezzo, sono arrivati dei contingenti di forze armate straniere, chiaramente con degli accordi internazionali, provenienti da vari paesi sotto l'egida della EAC, che è la comunità degli stati dell'Africa orientale, appunto. Inoltre ci sono centinaia di gruppi armati, alcuni particolarmente sanguinari e alcuni diciamo così abbastanza sospetti di collusioni con stati stranieri. Il caso a cui si è più noto è l'M23 che sarebbe sostenuto da Ruanda, uso il condizionale perché, come dire, non abbiamo il Ruanda smentisce, oppure altri gruppi come l'AFP che sono legati all'Uganda. Quindi insomma è una zona estremamente frastagliata, atomizzata, potrei dire. Sì, effettivamente, per riprendere l'espressione di poco fa, Kinshasa in quelle zone non esiste.
Si può ricondurre all'M23 un po' l'alleanza del fiume, una coalizione che si è presentata comunque a queste elezioni e quindi ci sono delle milizie insurrezionali che un po' appoggiano, in questo caso, Nangaa e Rukunda, mi pare che siano loro i leader di questa fazione. Quindi sono talmente fuori controllo da potersi presentare a elezioni essi stessi.
L'alleanza del fiume Congo, si chiama così, è stata presentata 4-5 giorni fa, ed è stata presentata con una conferenza stampa a Nairobi, in Kenya, per cui questo ha ulteriormente incomplicato la situazione, perché chiaramente Kinshasa ha chiesto a Nairobi di arrestare, di fermare questo Nangaa. Il presidente William Ruto ha negato, dicendo che noi in Kenya arrestiamo i criminali, non chi alla libertà di espressione. Insomma, c'è anche tensione a questo livello. Vorrei aggiungere una cosa a quello che hai detto a proposito di Nangaa, che è l'ex direttore, l'ex presidente della CENI, della Commissione Elettorale Nazionale Indipendente del Congo. Per cui, come dire, anche la CENI, che è una commissione formalmente indipendente, in realtà è su nomina politica, e quindi le elezioni possono essere gestite, organizzate, piegate in un certo modo. Lui è proprio una delle persone che era scettica sulla tenuta di queste elezioni, in qualche modo ha avuto ragione, se posso dire così, perché quello che abbiamo visto ieri è abbastanza caotico.
Sì, poi c'è anche insomma da soffermarsi sull'andamento della campagna elettorale e sui discorsi che si sono fatti da parte dei candidati che avevano più possibilità, parlo di Fayulu e poi anche di Mukwege. Diciamo che sostanzialmente hanno tutti fatto grandi promesse, però poi in realtà la situazione reale del popolo congolese rimane sempre complessa, nel senso che tre quarti della popolazione vive sotto il livello della povertà, l'80% dei giovani è disoccupato, nonostante sia un paese ricchissimo, e quindi ci si ritrova sempre di fronte a una classe politica che non riesce assolutamente a dare delle risposte, anche perché poi di fatto lo Stato centrale ormai si sta più o meno dissolvendo, nel senso che non controlla più ampie parti del territorio, e territorio, per esempio, come dicevamo prima, dove ci sono il 70% delle riserve, per esempio, di coltan e di altri materiali e terre rare.
Sì, per di più proprio nelle province orientali, appunto, in gran parte nelle province orientali. Sì, i candidati, diciamo, i candidati erano tantissimi, no? Lo sapete, erano 24, poi sono stati aggiunti altri due, per cui insomma c'è un grande fermento da questo punto di vista, se la vogliamo leggere in maniera positiva. Però insomma quelli che hanno delle chance di essere eletti presidenti sono un paio, e se vogliamo allargare a 4-5, appunto Tshisekedi, che è in lizza per una rielezione, e poi tra quelli che hai citato aggiungerei anche Moïse Katumbi, certo, che in realtà a mio avviso non faccio previsioni, ma insomma è quello che probabilmente può avere delle chance maggiori proprio contro Tshisekedi. E Katumbi è un uomo d'affari ricchissimo.
Un po' Berlusconi congolese.
Sì, ed è fuori dalla portata anche, insomma, che possiamo immaginare, perché lui ha una vera e propria flotta aerea, per cui ha battuto tutto il territorio in aereo privato. Ben inteso, tutti quanti si sono mossi in aereo, ma insomma la sua potenza economica è veramente fuori scala. Ed è paragonabile a quella di Tshisekedi, che nel frattempo appunto è diventato anche lui ricchissimo perché ha uno stipendio impressionante, però ha anche tutta la macchina statale, per cui insomma sono i due pesi massimi dal mio punto di vista. Noi in Europa quello che conosciamo di più è Denis Mukwege, che
premio Nobel per la pace.
Premio Nobel della pace, però diciamo che la sua campagna elettorale non è stata aggressiva, non è stata particolarmente ficcante, per cui non credo che abbia grosse chance, però chiaramente il suo nome ha un peso nel dibattito pubblico nazionale e internazionale.
Sì, anche perché poi insomma di fatto lui è nuovo all'impresa politica, e quindi non ha tutta quella rete di relazioni che per esempio Tshisekedi si è creato, anche con la creazione nel 2020 dell'Union Sacrée, che praticamente è una rete insomma, sostanzialmente di collegamenti, di amicizie, di situazioni anche finanziarie che lo sostiene.
Sì, assolutamente. Adesso lui formalmente è un indipendente, però è chiaro che la rete di fatto è stata costruita e pesa. Mukwege è chiaramente nuovo a quest'ambito, è più una figura morale, potremmo dire così. Anche il suo slogan è stato "voglio riparare il Congo", esattamente come lui usava dire riparare le donne, sapete, insomma è un medico, un chirurgo. C'è un'altra figura nuova tra virgolette che è Floribert Anzuluni, sì, che è un ex attivista di un movimento civico,
sì.
Sì, che lui è stato per molto tempo esiliato dal Congo ed è rientrato proprio con l'arrivo di Tshisekedi poco prima, diciamo nel 2019. Ecco, lui è un'altra figura molto interessante, però appunto senza un supporto tale da poter immaginare seriamente di diventare un presidente.
Visto che l'hai nominato, ti volevo chiedere, ma le associazioni della società civile, perché poi Filimbi in fin dei conti sono dei giovani che si sono organizzati per chiedere più partecipazione, più democrazia, che spazio hanno nel contesto dello scenario politico congolese? Spesso e volentieri poi loro sono anche oggetto di repressione, soprattutto in quelle regioni dove insomma le tensioni militari sono più forti.
Sì, il Congo è un paese giovanissimo, lo hai anche detto, a 100 milioni di abitanti, forse anche un po' di più, ma il 60% sono minorenni, insomma, quindi è un paese giovanissimo, e questo però significa anche che è un paese con molto dinamismo, e quindi c'è un grande fermento associativo, ci sono tantissime associazioni di tutti i tipi. Nelle zone più calde, come appunto quelle delle province orientali del Kivu, l'associazione che mi salta in mente, perché è quella più nota, più forte, è sicuramente la Lucha. La Lucha è un'associazione di giovani che lottano per i diritti civili e i diritti e si trovano un po' tra l'incudine e il martello, perché sono un po' antigovernativi da un lato e dall'altro anche critici verso il Ruanda, che attraverso l'M23 tiene sotto scacco alcune zone del nord. Quindi ci sono questi gruppi, sono molto interessanti, a volte subiscono delle violenze, perché appunto anche proprio nella Lucha uno dei suoi capi qualche anno fa fu ammazzato nella sua casa a Goma, e quindi la loro situazione è decisamente precaria. Però, come dire, da qui a trasformarsi in un partito che a livello nazionale possa competere ed eleggere dei rappresentanti all'Assemblea nazionale, mi sembra che il passo sia ancora molto lungo da fare.
Ecco, dalle organizzazioni, diciamo, più moralmente belle come queste, si può passare invece a quelle molto meno belle e molto più istituzionali. La presidenza dell'organizzazione degli Stati Africani Orientali è in mano alla Tanzania, che anche in questo caso, anche nel caso delle elezioni congolesi, è un po' come il Kenya, in qualche modo intrufolata. Ecco, c'è una differenza però tra Tanzania e Kenya e Congo dal punto di vista della sussistenza dello Stato, nel senso che ha abbastanza risorse anche la Tanzania, però riesce a essere meno sfilacciato, meno frammentato, c'è un forte controllo, ha questo appoggio anche cinese, soprattutto per via dei porti che fanno parte della Belt and Road. E, ecco, si può dire che la Tanzania sta sviluppandosi molto più che il Congo e quindi fare da modello, da riferimento per tutta l'area, molto più che non Kinshasa?
Io credo che abbia un grande vantaggio la Tanzania, è che ha un grande sbocco sull'Oceano Indiano e quindi questo la mette in contatto diretto con tutto il mondo asiatico e chiaramente con l'India e con la Cina. E questo permette di avere una maggiore autonomia e quindi anche una maggiore stabilità. La Tanzania è decisamente un paese più, come l'hai anche detto, più stabile, più forte in qualche modo. La Repubblica Democratica del Congo sta provando, in questi anni anche con Tshisekedi ha provato a entrare in questo mondo dell'Africa orientale, che è una delle comunità di stati più interessanti del continente, e c'è riuscita. La RDC fa parte da un paio d'anni appunto di questa associazione di stati, grazie a dei contatti bilaterali che ha avuto prima con il Burundi, poi con la Tanzania proprio, addirittura con il Ruanda prima delle tensioni che sono scoppiate un anno e mezzo fa. Però appunto manca di uno sbocco sul mare forte. Ce l'ha chiaramente la Repubblica Democratica del Congo. Adesso, proprio qualche settimana fa, un piccolo cambiamento è arrivato, perché gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno detto di finanziare un corridoio, il corridoio di Lobito, che si trova in Angola, ma che arriva in Congo e in Zambia, dove ci sono appunto le zone di minerarie più importanti per le industrie manifatturiere occidentali. E quindi sarebbe un grande porto, un grande sbocco sull'oceano Atlantico, che potrebbe chiaramente fare i vantaggi dell'Occidente, questo è ovvio, ma forse magari avere delle ricadute anche su tutta quest'area del continente, che va dal Congo all'Angola allo Zambia.
Sì, poi questa è una vecchia infrastruttura, peraltro, che dovrebbe essere in qualche modo modernizzata. Ma è quello che mi veniva in mente rispetto alla presenza e agli interessi delle grandi potenze, delle multinazionali nell'area. Tshisekedi, nonostante insomma sia stato un presidente che ha iniziato con una certa debolezza strutturale, diciamo così, però poi, per esempio, è riuscito anche a fare una trattativa piuttosto complessa con la Cina riguardo a un accordo che Kabila aveva firmato con i cinesi, che era uno degli accordi molto grossi dal punto di vista anche dello sfruttamento minerario, e che poi alla fine una commissione parlamentare congolese insomma ha definito questo accordo che andava contro gli interessi del Congo, perché appunto gli estremi, le condizioni erano sfavorevoli, e quindi lui l'ha rinegoziato. Ecco, questo tipo di atteggiamento nei confronti appunto dei paesi che comunque hanno la possibilità di accedere a queste risorse è un atteggiamento che in qualche maniera può essere pagante per questi paesi, che si vedono appunto le loro risorse non solamente sfruttate ma anche espropriate per certi versi.
La ricchezza della Repubblica Democratica del Congo e degli altri paesi che ho citato, che sono l'Angola, lo Zambia, è innanzitutto mineraria, viene dalle miniere. Loro lo sanno, stanno provando anche Ciseghedì, per esempio, ha provato a potenziare l'agricoltura, anche con un certo successo, però insomma le dimensioni sono estremamente più ridotte rispetto all'impero economico che può essere mosso dai minerali. La pressione occidentale c'è, chiaramente, anche in chiave anticinese. Questa è una cosa che ho omesso prima, ma appunto questo rinnovo del canale del corridoio di Lobito è fatto innanzitutto anche in chiave anticinese, no? Per rompere un po' il monopolio, se posso chiamare così, della Cina nel continente africano. Il Congo, Tshisekedi e gli altri paesi lo sanno e non hanno altre possibilità di contrattazione, quindi in qualche modo si devono piegare a questo, però provano a usarlo anche come una forma di potenziale sviluppo. Certo, come dire, la storia ci insegna che è un terreno estremamente scivoloso, insomma, non è facile mantenere il controllo di un capitalismo estrattivista che sappiamo cosa porta. Devo dire che Tshisekedi si è mosso anche a livello interno del continente, per esempio soprattutto con il Sudafrica, che è l'altro grande paese del continente, della parte meridionale del continente. Quindi non si può dire che sia stato inattivo, che sia tutto un fallimento la sua presidenza. Però i problemi sono così grandi, le aspettative erano così alte che chiaramente c'è molta delusione adesso.
Beh, inevitabile, sì, sicuramente.
Sì, assolutamente.
Bene Giovanni, io penso che insomma più o meno abbiamo affrontato
un po' di
argomenti. Poi d'altra parte insomma l'argomento in sé è talmente vasto che insomma, ci vorrebbero ore per effettivamente in qualche maniera definirlo. Quindi noi ti ringraziamo insomma del tuo intervento e magari se abbiamo occasione anche a risentirci, visto che insomma sull'Africa ci torniamo spesso e volentieri.
Certo, molte grazie. Io resto in questi giorni molto attaccato alla cronaca della Repubblica Democratica del Congo, perché appunto siamo in attesa dei risultati. Domani dovrebbero già uscire delle prime tendenze, vanno prese con molta cautela.
Sì.
Però appunto se mi permettete lo dico, perché insomma queste informazioni le pubblico su Focus on Africa, sì, che è il giornale online diretto da Antonella Napoli, con cui collaboro, e quindi mi fa piacere ricordarlo. E insomma, Tra il giornale e la vostra radio mi farà piacere ritrovarvi.
Seguiremo le note, anche se temo che prima del 2024 non si saprà di preciso come sono andate a finire.
Sicuramente passeranno molti giorni.
Grazie ancora e buona serata allora. Ciao.
Grazie
a voi, buona serata.
Ciao.